E diamo il benvenuto anche a Roberto Perrone. Ciao Roberto.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, stiamo raccogliendo tanti messaggi, lo dico subito a Stefano e Roberto che sono noi parliamo
ciao
sempre
parliamo
sempre di tante questioni legate al calcio. Oggi è chiaro che si può anche uscire, no? C'è sempre un filo diretto con il calcio, perché poi siamo in attesa anche di conoscere la decisione della federazione in merito alle prossime giornate, come si giocherà. Intanto chiedo subito questa cosa sia a Stefano che a Roberto Perrone: vi aspettate la decisione di giocare a porte chiuse, che è un po' quello che è stato chiesto alla federazione? Parto da Stefano Salandin.
E se non c'è, io so, ieri sera, fino a quando ho chiuso il giornale a tarda sera, per non dire notte appena iniziata, la speranza era di poter giocare a porte aperte per le questioni legate ai biglietti, a tutto quanto. Il piano B, per usare un'espressione che non mi piace, era quello di giocare a porte chiuse, perché ahimè non ci sono possibilità come dire di calendario alternativa, ricordiamoci che c'è un europeo che incombe, sono le coppe che ricominciano e via, che poi è una soluzione abbastanza, come dire, come succede spesso, a mezzo, perché le porte chiuse vogliono dire comunque 200-250 persone in quello stadio, non proprio nessuno.
Roberto Perrone,
comunque, sì, prego.
No, finisci.
No, pensavo che avevi finito, scusami Stefano.
Credo comunque che si vada in quella direzione.
In quella direzione, sì. Ok. Prego Roberto.
Ma io credo che questa vicenda potrebbe essere presa come modo per riflettere sulla fragilità delle nostre vite, di noi esseri umani, e anche sulla fragilità del calcio, che è sottoposto a tutta una serie di situazioni esterne che lo possono condizionare. Quello che mi piacerebbe da questa storia, al di là delle difficoltà che sta creando, anzi forse proprio per le difficoltà che sta creando, è che noi arrivassimo a rispettare di più questo gioco, questo ambiente, questa passione che condividiamo. Ecco, io mi ha fatto molto così, molto dispiacere, insomma, un po' di disgusto, un po' di orrore anche vedere che ieri, mentre dilagava in una parte della nazione, dilagava il panico, venivano blocchi, veniva chiusa un'area con 50.000 persone dentro, che sembra un film americano del filone catastrofico, la città verrà distrutta all'alba, gente moriva per questa cosa, il campionato veniva cancellato, spostato, porte chiuse, un gruppo di fenomeni assaltava i suoi colleghi sull'autostrada con un attacco simil mafioso, bruciando auto, eccetera,
vero,
su internet. Si leggevano auguri di morte al giocatore tale, a quello dall'altro, perché voleva tirare un rigore contro la sua squadra, o il rigore l'aveva causato per finta, eccetera. Ecco, io credo che noi possiamo parlare di tutto, ma poi bisognerebbe arrivare a comprendere qualcosa. Ecco, io mi auguro che la fragilità dovrebbe farci riflettere tutti quelli che, tutti i mediocri che impazzano,
che sono tanti,
i mediocri che, a cui questa finta democrazia del calcio, della rete, e poi del calcio, perché appunto negli stadi è praticamente un microcosmo dove tutti si credono eroi, padroni, capi, eccetera, no, poi nella vita normale sono dei pezzenti, dei cialtroni, ecco. Però il calcio permette a tutti, no, negli stadi, di diventare dei fenomeni.
Aggiungiamo,
vorrei che tutti questi,
prego,
riflettessero su questo, e magari dura. Ecco, poi
possiamo riflettere noi, questi qua per la vedo dura. No, poi aggiungi a tutto questo quadro che tu hai fatto, aggiungiamo anche che non più tardi di venerdì sera, dove arrivavano notizie di morti e preoccupazione mondiale, in uno stadio a Brescia se fanno i cori,
non si sono fatti scappare l'occasione, cioè,
questo tanto per dire. E poi dopo la, la giustificazione qual è? No, ma è goliardia. Ma no, goliardia di che?
No, no,
ma dai,
no, no,
ma siamo seri, siamo seri, siamo seri, goliardia. No, cioè la giustificazione è la goliardia, dai. No, era, era solo per fare il quadro completo di queste, no, riflessioni, sì, sì, che faceva.
Chiudo con questa notizia, perché sì, vai, per rendervi conto a che punto siamo arrivati. Finti tecnici per i tamponi, ecco, a domicilio.
Questo è gravissimo.
Segnalate,
Cinzia,
le prime truffe agli anziani in Lombardia.
Ecco, sì, sì, vi rendete, certo, conto? Vi rendete? Questo è grave, hai, sì, fatto, sì, bene a leggerla, perché da stamattina che sentivo questa, questa, no, situazione, tarda mattina.
Chiamano dicendo siamo della Croce Rossa.
Sì, sì, clamoroso, clamoroso.
E cioè, apriteci che vi veniamo a fare i controlli. Prima usavano il gas, no? Sì. Adesso usano la Croce Rossa, giustamente si sono adeguati al...
ai tempi.
Ai tempi, e ai tempi cupi in cui stiamo vivendo. Insomma.
Allora, no, Stefano Salandini, vengo da te, però vi faccio ascoltare un attimo, oggi c'è questo filo diretto con gli ascoltatori, poi così voglio sentire anche un vostro pensiero in merito a questa situazione, poi parliamo anche un po' di calcio, però ripeto, oggi è giusto, insomma, cercare di intrecciare un po' le cose, siamo anche in attesa della, della decisione della federazione per quanto riguarda appunto poi le partite della prossima giornata. Sentiamo un passaggio audio di un ascoltatore al 331 8200 213.
Vi parlo da Lago Maggiore, 80 km a nord di Milano. Bene, la situazione qua è tranquilla, visto che volevate un'opinione di qualcuno che sta su al nord. Situazione tranquilla, però sono scandalizzato da certe foto che vedo di gente con la mascherina al supermercato, carrelli pieni come se non ci fosse un domani. Boh. Tenete conto che tutti gli anni in Italia muoiono tra le 200 e le 300 persone direttamente per influenza e ne muoiono tra le 4 e le 10.000 per cause secondarie attribuibili al medesimo evento, gente chiaramente che fisicamente era già messa male di suo, basta poco e vengono aiutati purtroppo a lasciarci. Allora, questa isteria collettiva mi lascia veramente perplesso, non capisco perché. Grazie Maurizio.
Grazie Maurizio. Stefano Salandini, ripartiamo da questo messaggio che in effetti...
Ieri comunque allo Stadio Olimpico c'erano tifosi con la mascherina.
Ripartiamo dicendo che abbraccio l'ascoltatore senza mascherina. Lo abbraccio senza mascherina, giusto per, okay, per quello che è, per il messaggio che ha mandato. L'ho provato nel mio piccolissimo a cercare di riportare questa vicenda in termini logici, no? anche medici. Vi invito a leggere quello che scrive l'area capo, ma noi dobbiamo fare una riflessione, e prometto di essere breve, una riflessione che non è legata solo alla quotidianità, ma agli ultimi, diciamo così, 20 anni di questo paese in generale, del mondo, ma di questo paese in particolare, e cioè che una società che è stata bombardata da 20 anni sull'esaltazione di ogni livello emozionale, senza più tener conto della ragione, dalla politica all'economia, è tutto ormai legato all'emozione e all'emotività, è fatale, così come lo è stata la risposta del governo, è fatale che la gente sia ormai sintonizzata solo su quell'onda lì, nel bene e nel male, un'onda che impedisce di essere razionali e in più solleva i peggiori istinti, quelli anche proprio perché l'emotività ci esime dall'essere empatici, è una falsa empatia, perché esiste la nostra utilità, io posso dire quello che penso, posso fare quello che voglio, perché sono il padrone di me stesso, sono l'unico giudice, questa emotività individualista che per 20 anni ha permeato il nostro paese. Non a caso i politici si giudicano sull'empatia, su quanto sono bravi a bucare il video, ma quasi mai più sulla competenza e sulla loro professionalità. E tutto questo, alla fine, i nodi arrivano al pettine. E poi smettiamola di pensare che la gente sia buona. La gente è fondamentalmente cattiva. Ci sono i buoni, che sono, infatti ci sono i buoni tra le nazioni, i buoni vengono sempre esaltati perché sono pochi. La gente è fondamentalmente cattiva e fondamentalmente individualista. È in queste situazioni che le istituzioni devono avere un passo in più, ma purtroppo non ce l'hanno. Questo è tutto.
Roberto Perrone.
Ma io credo che purtroppo siamo un po' governati dalla emotività e anche dal bombardamento appunto di film, di serie, di immagini catastrofiche, per cui
Però perdonami Roberto, ok, però nel momento in cui io ieri sera abbiamo avuto qui il vice ministro della salute in collegamento, abbiamo cercato un po' di parlare anche con lui, ma nel momento in cui adotti queste misure così drastiche è inevitabile che ci sia poi un effetto di questo tipo. Cioè, se chiudi tutto, la gente a un certo punto dice: che faccio? Quello chiuso, quell'altro chiuso. Ho visto dei servizi in alcuni posti dove non c'è negozio aperto.
No,
sì, però ascolta, ma poi le chiudono dalle 6 alle 18, ma com'è stato? Cioè, bisogna capire, ma veramente, cioè uno dovrebbe anche avere la forza di razionalizzare. Intanto, allora, parliamo di una roba che io non voglio fare il virologo, non è il mio mestiere, però di una roba che non ha una mortalità drammatica. Parliamo di una cosa che è controllabile, la controlliamo, ma veramente fa la corsa ai supermercati. È qualcosa di folle, è qualcosa di che non sta né in cielo né in terra.
Eppure l'hanno fatta.
Tra l'altro, ma certo, ma perché se tu dai questi messaggi, se tu invece di gestire la situazione dicendo va bene, se ci sono 5 famiglie in osservazione, controlliamo 5 famiglie, non un paese. Poi, ragazzi, cioè, fanno quello che vuole. Cioè, si è passati dal dire che non sarebbe mai arrivato il virus in Italia a paralizzare l'Italia.
Sì, sì, paralizzare dico, e gli altri ci stanno isolando, perché gli altri intorno a noi ci stanno isolando.
Questo vi dico, poi possiamo discutere fino a domani, ma non possiamo analizzare questa situazione senza pensare a cosa è stato fatto in questi ultimi decenni, cioè a come è stata gestita ogni situazione, ogni emergenza, ogni vicenda, e a come la gente, le persone, a parte, tra l'altro parliamo di un paese che non sa leggere i testi, non ha analfabetismo funzionale, quindi tutto quanto si amplifica. I risultati sono questi, perché ma ragazzi, ma ci sono stati 11 contagiati in un paese francese a due passi dall'Italia, la Savoia, e a un'ora di macchina da Vercelli, da dove vi parlo, da un'ora e mezza, poi dipende dal tunnel. C'erano 11 contagiati in un paese che tra l'altro si chiamava Contamine, che è bellissimo, e la Francia l'ha gestita, non lo so se hanno gestito meglio la comunicazione, perché no. Però non è successo il panico che sta succedendo qua, vedremo in futuro. Io ho la sensazione che anche colpa dei media, ma tutto quanto è amplificato in modo clamoroso dai social, cioè non c'è più la gestione dell'emotività, è tutto completamente impazzito. Cioè, pensate se avessero fatto così per esempio nel 2001 a New York con le torri gemelle, invece c'è stata una gestione, ma attenzione, l'immanenza dei social in quel periodo non era ancora così profonda.
Così forte,
vero.
Adesso
lo è. Vero.
Roberto, però,
guardate che il problema di questa vicenda è un problema soprattutto mediatico, poi forse anche
ma sono diventati tutti esperti poi, Stefano, io sto leggendo delle cose, sanno tutto
prima
di tutti.
Mediatico e poi, roba e poi anche forse virale. Ma i dati li tireremo alla fine, i risultati, facendo le somme dei danni, e vedremo se i danni saranno più mediatici, più sociali o più medici. Una sensazione ce l'ho.
Roberto Perrone.
Ma il vero problema di questa vicenda appunto è che secondo me poi alla fine a pagarne le conseguenze maggiori, io credo, non spero, ma diciamo dal punto di vista della vita umana, credo che sarà l'economia, perché
certo.
Adesso non ce ne rendiamo conto, ma con tutte le scuole chiuse, le fabbriche chiuse, specialmente io conosco una persona che vive a Lodi, cioè diciamo che non è zona rossa, insomma è fuori, ecco, dalla zona chiusa che adesso hanno recintato, diciamo così, che però invece ha un'azienda a Codogno, e quindi la sua azienda è chiusa, ecco, cioè, e quella tra l'altro è una zona molto produttiva. La Lombardia, lo sapete tutti, cos'è da un punto di vista economico, non solo per se stessa ma anche per questo paese, quindi Io credo che purtroppo gli effetti gravi poi saranno a medio lungo termine. Sostiene Burioni che con il caldo
potrebbe diminuire,
arrivando, sì. Questa cosa dovrebbe diminuire, perché appunto il virus, il caldo non
Burioni aveva
piace,
detto insomma. Anche altre cose all'inizio, che forse è stato poco ascoltato, e qualcuno gli aveva, sì, aveva detto altre cose, secondo me all'inizio, molto,
sì,
interessanti,
secondo me, sì. Poi sai, il problema è anche sono anche le tutta una serie di situazioni, perché io adesso non conosco conosco quello che leggo, ma questa persona, questo 38enne, quando ho visto la storia di questo 38enne, che era uno ipersportivo, cioè mi veniva in mente il grande Sarandini, lo conosce meglio di me, la famosa massima del nostro nume tutelare Giampaolo Orbezzano, che ha sempre sostenuto lo sport fa male.
Ecco, sono d'accordo con lui.
E infatti questo signore, a cui auguro ogni bene, che era un ipersportivo. Infatti è andato ovunque, capisce?
Sì. No, ma infatti dicono, sai, in buona salute, 90 kg, ma no, di grasso, insomma, di forza.
Ha fatto lo spot inverso.
Lo sport abbatte in modo drammatico le difese immunitarie, questo è scientifico.
Ah, le abbassa?
Eh sì, certo, infatti tutti gli sportivi usano antivirali, come dire, che derivano dalle erbe vegetali, perché per non incorrere il doping, perché l'aumento di attività sportiva ad alto livello aumenta i radicali liberi e quindi abbassa le difese immunitarie, questo ormai è accertato scientificamente. Ma poi soprattutto c'è la promiscuità.
Devo smettere di correre, Zalandin, mi stai dicendo, insomma.
Parli con uno che va a correre, che fa sport, va a palestra. Ho giocato a calcio tantissimo, ma non è quello, è proprio una roba vera. Ricordiamoci sempre cosa diceva Andreotti: lei non ha mai fatto sport? No, però conosco tanti amici che lo facevano e sono tutti morti.
Ecco, io. Si stanno tutti.
Beh, queste
tutti
sono le massime, bene, di Andreotti, si sono fantastiche.
No, per carità, se l'ha detto oggi, voglio dire, c'è molta fiducia in questo momento. Quindi, Perrone.
No, possiamo spezzare una lancia, nel senso.
Sì,
che,
pure due.
No, che le massime di Andreotti, guarda, sono.
Sono molto di. Sono sempre di attualità.
No, io.
Perrone.
Poi sono vere.
Sì, vai.
Ieri diceva giustamente, credo, non so, in televisione, credo fosse l'ex ministra Pinotti. Diceva una cosa giusta, cioè questo paese dà il meglio di sé in quello strato dello Stato che c'è, a prescindere da chi governa. Cioè io credo che noi abbiamo una serie di funzionari, di esperti negli ospedali che sono straordinari, e questo dobbiamo rendercene conto. Questo è secondo me un dato positivo. Noi abbiamo delle eccellenze da questo punto di vista.
Sì.
Leggevo per esempio la storia di quel bambino dato per morto in Inghilterra, che sta a Gasdini e adesso respira da solo, magari non tornerà, non diventerà mai un bambino come gli altri, però gli stavano per staccare la spina, invece l'hanno portato in Italia, in questo ospedale dell'eccellenza, come sapete, pediatrico, che sta a Genova, e gli hanno cambiato la vita. Ecco, cioè noi abbiamo da questo punto di vista dell'eccellenza. Ecco, questo è bisogno in un momento così in cui magari
ci dobbiamo affidare.
Non
loro,
solo,
certo,
ma
certo.
In questo momento loro che sono in prima linea negli ospedali si stanno anche ammalando, tra l'altro.
È successo.
Sì,
vabbè,
sì.
Questo, noi comunque andiamo avanti cercando di parlare un po' di questo. Vi chiedo, abbiamo un altro audio da sentire al volo e poi volevo fare una domanda sull'ultima. Cioè, se ne abbiamo tanti, facciamo un po' un ping pong oggi di continuo. Dai, 331-82-00213, vai.
Oh, ragazzi, io sono Gianni di Bologna, tifoso juventino. Io sto tornando da Prato, ma là è tutto aperto e in questi giorni io ho girato sempre fra Prato e Padova per lavoro, e là i loro laboratori sono aperti, loro lavorano. Adesso c'è qualcuno ha incominciato ad avere qualche mascherina, ci prendono per il culo adesso noi, perché prima gli italiani facevano i razzisti verso i cinesi, adesso cominciano a prenderci per il culo loro, a noi, ma per il resto là è tutto aperto, funziona tutto, e almeno voi dalla redazione cercate di fare dei commenti senza panico, senza generalizzare, che veramente sta montando un caso alla solita maniera italiana.
Ecco, cioè, vedi un altro pensiero, no? Un po' Stefano, quello di prima, Stefano Salandino e Roberto Perrone, che ancora abbiamo un paio di minuti. Sta anche ieri sera, noi in diretta siamo stati, non c'era il posticipo e abbiamo fatto una trasmissione molto incentrata su, cioè, ecco, però c'è questa sensazione che ci sia esagerazione.
Ma io te l'ho detto prima, è vent'anni che succede così, che tutto quanto è esasperato, voglio dire, siamo uno dei paesi che ha meno migranti d'Europa e si vincono le elezioni sulla paura dei migranti, ma non è che lo invento io, sono
certo,
i nuovi,
certo.
Ormai la realtà non conta più, conta la narrazione della realtà. Ripeto, noi comincia a succedere per fortuna, lavorare sempre di più sulla percezione della realtà da parte delle persone, non solo dal punto di vista negativo per chi la cavalca per trarne interessi elettorali o economici, ma proprio per tornare a governare la società in modo razionale.
Roberto?
Ma io credo che giustamente, come dire, nella giusta prevenzione, nell'individuazione, nella cura, ecco, però dobbiamo mandare avanti la vita, insomma, cioè dobbiamo dimostrare di continuare a fare le nostre cose proprio perché ne abbiamo bisogno, soprattutto noi, di fiducia. Ecco, io continuo a fare quello che dicevo prima, sto a Milano, come dire, tra l'altro appartengo a una delle categorie a rischio, ho visto tutte le mie patologie, ma comunque faccio la mia vita, ecco, con un po' di attenzione, diciamo, nei luoghi pubblici, però facendola proprio. Questo è il messaggio che noi dobbiamo dare, continuare la propria vita con un minimo di precauzione, ma senza assaltare le ammucchine, ecco, cioè, voglio dire, tra l'altro, appunto, poi io...
Quindi lascia aperto. Ieri ho letto il prezzo dei 99 euro ieri sera, una confezione.
Ma io l'ho trovata a 4 ore e mezzo.
No, vabbè, però ieri sera c'era questo prezzo, riportato, poi è stato abbassato, cioè 99 euro il kit.
Però lasciatemi dire, poi, scusate, ma proprio perché mi dice Roberto, ho una riunione, bisogna continuare.
No, infatti, vai tranquillo, Stefano.
Se non altro, questa roba c'ha una cosa positiva. Cioè, ci dicono che bisogna lavarsi le mani spesso.
Ecco.
Ecco.
Meno male, almeno ci teniamo puliti da questo punto di vista. Ecco. Dai, vedi? Sì. Che era una cosa che diceva pure mia nonna anni fa, insomma, non vecchio.
Ecco.
Sì, ce lo dicevano sempre. Va bene.
Va bene.
Stefano Salandin, grazie, a presto.
Grazie,
un abbraccio. Un abbraccio. Ciao. Roberto, proprio a chiudere anche con te. Non abbiamo parlato di calcio, ne parleremo, quindi ci scusiamo con i calciofili, con Roberto Perrone e Stefano Salandin, siamo un po' usciti fuori.
No.
Però ci può stare,
ma
no?
Poi, tanto speriamo che si ritorni a giocare, magari all'inizio un po' di partite porte chiuse.
Tanta Lazio è la più forte, Roberto, in questo momento, te la butto lì.
Porca miseria, però noi del Genoa li abbiamo fatti penare.
Hai visto che roba? Ma hai visto? Roberto, hai visto che bella atmosfera alla fine, tutti a battere le mani indistintamente, i tifosi delle due squadre.
Beh,
sai che
è stata veramente una bella partita.
Ho letto anche un tweet così per caso, un tweet di un tifoso laziale che diceva, perché esaltava appunto il pubblico del Ferraris, perché dice questi sono in zona retrocessione, hanno un sacco di problemi, eppure 90 minuti
a incitare
la squadra. Ecco, questo dovrebbe essere un po' il messaggio per tutti, specie per molte tifoserie che appena al primo risultato sfavorevole cominciano a fischiare questo quello. Ecco, cioè,
è
un altro aspetto, però io credo della stessa cultura, la stessa civiltà che dovremmo riportare nello sport e nel calcio in particolare.
Assolutamente. Roberto Perrone, grazie per aver iniziato con noi questa settimana, ci sentiamo più avanti.
Ciao,
un abbraccio.
Ciao.